collegarmi con l'ultimo verso che abbiamo letto domenica scorsa, che non c'entra niente con il messaggio di oggi, però lo voglio rileggere perché da questo vedremo un aspetto. Quindi Seconda Cronache, capitolo 7, verso 14. Voglio rileggere il verso 14 che dice: se il mio popolo sul quale è invocato il mio nome si umilia, prega, cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie, io ascolterò dal cielo, perdonerò il suo peccato e guarirò il suo paese. Stamattina abbiamo letto che il Signore è colui che perdona di tutte le nostre iniquità e sana tutte le nostre infermità. Ma chi può essere perdonato? Chi abbandona il peccato? Chi lascia il peccato e cammina verso la santità? Dio lo sa che non siamo perfetti e che non possiamo fare le cose in modo perfetto e non siamo così, non si aspetta la perfezione che siamo come l'immagine di Cristo. Lui ci ha fatti, ci conosce, sa che cosa siamo, sa cosa, in quale condizione siamo. Lui ha la diagnosi di ognuno di noi. Però se in noi c'è il desiderio di volere cambiare, il desiderio di volere andare verso la sua presenza, verso la sua santità, lui ci aiuterà. Lui ci aiuterà. Amen? Oggi parliamo di umiltà, perché proprio questo, orgoglio e umiltà, che sono due cose estreme, e queste due cose estreme possono portarti in cielo o possono portarti all'inferno, alla rovina. E siccome noi vogliamo andare in cielo, non nella rovina, è giusto che mettiamo dei punti importanti dentro di noi perché possiamo perseguire la strada giusta, che è quella dell'umiltà. Perché se il popolo si umilia, e dico se tu ti umili, perché io sono popolo, io faccio parte del popolo, tu fai parte del popolo, noi tutti facciamo parte del popolo, se ci umiliamo, allora Dio ascolterà. Il problema è quello, se ci umiliamo. E proprio su questo voglio parlare, del prima della superbia, dell'orgoglio, perché quello che non ti fa umiliare è proprio l'orgoglio. E io vi dico, e non sto dicendo barzellette, ne abbiamo tutti da vendere. Veramente ne abbiamo tutti da vendere, però io vorrei che fossimo disposti a regalarlo e non a vendercelo. E anzi a buttarlo, a eliminarlo, anche se non è facile, però il Signore ci può aiutare. Sapete, se dobbiamo fare un cammino con Dio, dobbiamo cercare di assomigliare a Gesù. E Gesù non era per niente orgoglioso e aveva tutti i motivi per esserlo. La Bibbia lo dice, perché il suo nome è al di sopra di ogni nome. Eppure Gesù si è umiliato, è stato ubbidiente fino alla morte della croce. Pur essendo il nome al di sopra di ogni nome, il superiore a tutti, seduto alla destra del Padre, si è abbassato, divenendo servo, dice la parola di Dio. E quando vediamo quello che il Signore Gesù ha fatto, dico che dobbiamo fare parecchia strada. Ma il Signore sarà con noi e ci aiuterà a farla. Amen. Se dobbiamo veramente vedere il risveglio, io ci credo che lo possiamo avere. Stamattina mentre adoravamo il Signore, sentivo come se proprio un incenso stava salendo. È come se qualcosa di percepibile stava salendo da questa chiesa che adorava il Signore. So che siamo tutti imperfetti, però Dio vede l'intenzione del cuore. Se era quella di adorare, saliva veramente, stava salendo dell'incenso davanti al Signore. E io credo che Dio ha accettato la nostra adorazione stamattina, perché sentivamo la dolcezza di Dio, la presenza di Dio. E io mi aspetto che succedano cose grandi, mi aspetto che la nuvola si abbassa e noi possiamo essere immersi nella nuvola ed essere tutti immersi nelle sue braccia, e Lui che predica ai nostri cuori, a ognuno di noi, e che sia Lui a ristorare tutti noi nella sua meravigliosa presenza, e poi possiamo dire: oggi dove sono stato? Tra le braccia di Dio. Oggi sono stato ristorato dall'amore di Dio, sono ristorato dalla bontà di Dio. Oggi sono stato in cielo. Dio mi ha concesso di gustare un po' di cielo, un po' di paradiso. E questo è quello che dobbiamo bramare, fratelli. Quando andiamo in chiesa dobbiamo dire dentro di noi: oggi voglio andare in cielo, oggi voglio gustare il cielo, sto andando in un luogo terreno, però in quel luogo voglio godere insieme con i miei fratelli, imperfetti anche loro come lo sono anch'io, però incontrarmi con l'amore di Dio, con la perfezione di Dio, perché Lui ci contagia con la sua perfezione. Amen. Noi non possiamo contagiare Dio con le nostre imperfezioni, ma Dio con la sua sì. Amen. Sapete il lebbroso quando si è accostato a Gesù per essere mondato, Gesù lo ha toccato, non è stata la lebbra a contagiare Gesù, ma è stata la guarigione di Gesù che ha contagiato il lebbroso che è diventato sano. Amen. E io credo che tutti quanti abbiamo bisogno di essere toccati dal Signore per essere sani, sani nel senso delle emozioni, delle emotività, del corpo, di quello che abbiamo bisogno. Ma l'umiltà è qualcosa che non è comune. E sapete, vedremo ora qualcosa a proposito, ma prima voglio leggere un verso in Proverbi, capitolo 16, verso 18, dice: prima della rovina viene l'orgoglio e prima della caduta lo spirito altero. Significa che la rovina non viene subito e poi la persona diventa orgogliosa, ma prima la persona è orgogliosa e poi cade nella rovina, proprio perché è l'orgoglio che lo porta alla rovina. E lo spirito altero, quando una persona si sente al di sopra degli altri, si sente superiore agli altri, si sente di avere capito tutto, di sapere come fare, sapere come dire, sapere, c'è tante cose. Ecco, questo è quello che già ti sta portando verso la rovina. Ma se tu invece cominci a considerare che tu non sai niente e che hai bisogno di imparare, hai bisogno di capire, hai bisogno di... allora cominci ad abbassare il tuo orgoglio, allora comincia la tua salvezza. Allora comincia a trovarti e a percepire veramente l'amore e la grandezza di Dio. Non sto dicendo che qui ci siamo persone orgogliose al massimo. Dico, ce n'è di orgoglio, ma lo dobbiamo distruggere. Amen? Con l'aiuto di Dio. Ma prima lo dobbiamo vedere, perché sapete, la persona che è orgogliosa non lo vede. Non si rende conto di essere orgogliosa, si sente conto di essere superiore agli altri, che le proprie cose sono migliori, che il proprio discernimento è perfetto, che lui sa sempre tutto. Chi vive questa condizione proprio non si rende conto di essere orgoglioso. E questo poi se ne renderà conto solo quando sarà nella melma, nella rovina. Quando sarà nella distruzione totale, dice: ma perché sono andato a finire così? Non si rende conto, dice, il tuo orgoglio che ti ha portato lì. Ci sono persone che cominciano ad avere dei problemi grossi, dei problemi economici, e continuano a fare altri danni, anziché andare a dire: oh, scusate, c'è qualcuno che mi può aiutare? Sto prendendo uno scivolo verso una distruzione, cosa fare? Come intervenire per cercare di riparare? Alcuni avrebbero potuto vendere o magari svendere qualche cosa, e invece, siccome non l'hanno fatto, hanno perso tutto. Economicamente parlando, parliamo, ma se una persona è umile può raggiungere tanti, tanti percorsi. Vediamo che l'orgoglio vero viene da Satana. l'ex Lucifero, il portatore di luce, perché era così bello, così intelligente, così grande, che ha pensato di essere collega di Dio o addirittura superiore a Dio. Leggiamo Isaia capitolo 14 verso 13. Qui il profeta fa riferimento al re di Babilonia, però sta parlando prima di lui, ex Lucifero, di Satana, il tentatore. Tu dicevi in cuor tuo: io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del nord, salirò sulle parti più alte delle nubi, sarò simile all'Altissimo. E invece sarai precipitato nello Sheol, nella profondità della fossa. Cioè, il profeta collega il re di Israele con Lucifero, perché quando noi pensiamo di essere superiori agli altri e di sentirci superiori, in qualche modo è lo spirito di Lucifero che ci contamina, e quello ci porta alla rovina, abbiamo letto. Quello è l'inizio della rovina, quando siamo contagiati da questo spirito. Ma lo spirito di Dio ci porta all'umiltà, ci porta a considerare invece che abbiamo bisogno di Dio, che non sappiamo tante cose, non sappiamo niente. Gesù un sacco di volte ha detto: senza di me non potete fare niente, senza di me non potete fare niente, avete bisogno di me, dovete dipendere da me, dobbiamo essere guidati da Dio, dobbiamo cercare la guida di Dio, dobbiamo cercare la via di Dio, la dobbiamo cercare, non la conosciamo. Perché ogni giorno c'è una via, un percorso. Io vi dico, nel naturale non troviamo le insegne. A stento si trovano nel naturale per trovare un posto. A volte tu ti trovi a cercare una via, manco c'è scritto. E la vai cercando. Per fortuna che ci sono i navigatori satellitari, almeno quelli si collegano e ti dicono in quale via ti trovi. Ma nelle case non c'è scritto, nelle strade, negli angoli. In alcuni posti non c'è scritto. Figurati se c'è scritto il percorso che deve fare nello spirito. Ma manco per sogno, il diavolo e gli umani non sono per niente interessati a guidarti nello spirito. Ieri sentivo una testimonianza di un politico, una bella persona, che si è rivolto, aveva dei problemi psichiatrici, e si è rivolto a un psichiatra pastore, gli ha parlato, e poi alla fine dice: ok, ora ti prescrivo la medicina, il Vangelo di San Giovanni. Dopo la lettura del Vangelo di San Giovanni, quest'uomo è cambiato, è diventato un vero cristiano, è stato perfettamente guarito. E ho sentito una testimonianza, poi magari mia moglie la metterà metterà un link sul suo profilo, perché io non ci combatto, già ho abbastanza cose da fare. E ve la sentite, ma una bella testimonianza di un uomo che si umilia, che fa tutto un percorso e comprende di avere bisogno di Dio, dell'amore di Dio, e c'è uno stravolgimento del suo modo di essere. E da lì si comincia la salita, si comincia il percorso verso la grandezza vera, verso la gioia vera, verso la vera soddisfazione. E poi tutto il resto, puoi continuare a fare politica, ma sarà una politica santa, anche se Strugò sembra che camminino troppo lontani. Però se c'è un santo che fa politica, non è politica, è cristianesimo, è giustizia, è verità, e possiamo portare luce in quel posto. Ma non è solo lì che dobbiamo portare luce, ci sono tanti posti dove dobbiamo portare luce, e abbiamo bisogno di portare luce, ma per portare luce dobbiamo stare molto bene, Per portare a luce dobbiamo essere pieni di gioia. Per portare a luce dobbiamo essere persone, ma se non c'è l'umiltà, se siamo pieni dell'orgoglio, sarà la rovina. Gloria al Signore Gesù. Il diavolo spinge le persone estremamente ricche, avide, a essere ancora più orgogliose. E noi sappiamo cosa è successo. A chi stimola? Certo, chi è un poveraccio non lo può stimolare nel suo orgoglio. Ma una persona, un giovane per esempio, bello, una donna bella, il diavolo fa vedere tu sei la più bella di tutte. O un uomo forte, giovane, bello, intelligente, tu sei migliore di tanti altri. E soffia su questa cosa. E chi è giovane, chi è bello, chi è già cade nelle grinfie del diavolo, perché lui soffia sull'orgoglio. E noi dobbiamo capire le strategie di Satana e dobbiamo cercare di stroncare. Se tu sei una persona colta, una persona intelligente, una persona che ha del potere anche economico, il diavolo soffia anche su questo. Non può soffiare su chi non ha nemmeno un pezzo di pane per mangiare, però su chi può soffia su questo. Io credo che il Signore voglia fare grandi cose in mezzo a noi, ma dobbiamo anche riconoscere la strategia e il percorso del nemico. Sappiate che l'orgoglio fa delirare, e noi abbiamo visto esempi di grandi uomini che hanno delirato nell'orgoglio. Ultimamente si è ricordato quello che è successo agli ebrei, la Shoah, come Hitler ha sterminato milioni di persone, milioni di ebrei, non so se sono 5 milioni o di più, di ebrei uccisi, solo perché un folle si pensava di salire in alto, al di sopra di Dio, ha detto lui dobbiamo sterminare, ma non erano solo gli ebrei, sterminavano anche gli handicappati, chi aveva qualche problema psichico, e le persone handicappate venivano sterminate, buttate come gli ebrei, gli omosessuali, tutte quelle categorie di deboli venivano sterminati nei campi di sterminio per poi ucciderli e bruciare. E questo perché è l'orgoglio che ha accecato la mente delle persone. Diciamo, noi non abbiamo di questi problemi, grazie a Dio non ce l'abbiamo, però abbiamo dell'orgoglio che non ci fa riconoscere gli errori che facciamo, abbiamo dell'orgoglio che non ci fa ammettere che magari abbiamo sbagliato. Sapete, io ringrazio Dio per mia moglie, che lei dice, ma tu pensi che non sbagli mai? Fino a ieri me l'ha detto, mentre mi preparavo questo messaggio. Non sto scherzando. Sì, ci pensi che non sbagli mai? Tu sbagli. Ha detto, ma guarda, proprio io sto preparando questo messaggio. Certo che sbaglio, però a volte non lo vediamo. Ma quando riusciamo a vederlo, perché c'è qualcuno che ci aiuta a vederlo, dobbiamo ammetterlo. Dobbiamo, se no, alimentiamo l'orgoglio. Se alimentiamo l'orgoglio, non ci piegheremo le ginocchia davanti a Dio. E Dio non ci potrà aiutare. Dio non ci potrà guarire. Dio non ci potrà liberare. Il peggior nemico che abbiamo non è la nostra mancanza di fede, ma il nostro orgoglio. Amen. Ci sono tanti esempi nella Bibbia, ma voglio leggere un caso di un orgoglio particolare. Prima Samuele, capitolo 17, leggiamo dal verso 25. Prima Samuele, capitolo 17, dal verso 25. Qui si parla... No, forse ho sbagliato, non è Samuele. Vediamo il verso 28, cosa dice il verso 28? Sì, allora ritorniamo al verso 25. Non è sbagliato. Gli uomini di Israele dicevano: avete visto quell'uomo che avanza? Egli avanza per sfidare Israele. Chiunque lo ucciderà, il re lo ricolmerà di grandi ricchezze, gli darà sua figlia ed esenterà da ogni tributo la casa di suo padre in Israele. Allora Davide, rivolgendosi agli uomini che stavano vicino a lui, disse: che si farà all'uomo che ucciderà questo filisteo e allontanerà la vergogna da Israele? Ma chi è mai questo filisteo incirconciso che osa insultare le schiere del Dio vivente? La gente gli rispose con le stesse parole dicendo: così sarà fatto a colui che lo ucciderà. Eliab, suo fratello maggiore, lo sentì mentre parlava con quegli uomini. Così Eliab si accese d'ira contro Davide e disse: perché sei sceso qui? A chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Io conosco il tuo orgoglio e la malignità del tuo cuore. Sei sceso qui per vedere la battaglia. Quanti conoscono questa storia? È la storia di Davide, il suo inizio, il suo esordio, ma non è esordio pubblico, ma lui già aveva sperimentato la vittoria, aveva sperimentato nell'umile servizio fatto con le pecore di suo padre, quelle poche pecore. Qui viene preso per orgoglio da Eliab, suo fratello, viene preso per orgoglioso, viene considerato come una persona estremamente orgogliosa, ma non è così. Questo non è l'orgoglio di cui ci dobbiamo liberare. Questo non è orgoglio. Questo è avere consapevolezza della grandezza di Dio, che è un'altra cosa. Non dobbiamo confondere l'orgoglio con la fede. Non dobbiamo confondere l'orgoglio con la certezza che Dio è al nostro fianco, che ci può aiutare. Secondo il mondo, questo tipo di condizione può sembrare orgoglio. Sapete, quando noi diciamo io sono sicuro di essere salvato, fa impazzire la gente. Se tu dici che sei salvato e che tu andrai in cielo, tu sei pazzo, ti dicono. Non puoi essere. È una cosa assurda. Come fai tu? Tu sei solo orgoglioso. E tu stai dicendo, tu non hai la concezione delle cose. Come fai a essere sicuro che tu andrai in cielo? Semplicemente perché credo nella parola di Dio. Così Davide è stato preso per pazzo. È stato preso per orgoglioso, per superbo. Quelle poche pecore le hai abbandonate, sei venuto qui. Ma era suo padre che lo aveva mandato. Era andato là per vedere come stavano i suoi fratelli e portargli delle cose. Non era andato lì per guardare la battaglia. Però mentre si trovava lì, sentiva quell'uomo che insultava le schiere dell'esercito del Dio vivente. E lui, siccome conosceva l'amore di Dio e la grandezza di Dio, allora cosa ha fatto? Ha sentito quello che dicevano. Questo, sapete cosa si farà a chi ucciderà quest'uomo? Avrà questo premio così e così, e sposerà anche la figlia del re. E lui ha sentito. Cos'è che si farà? Cos'è che riceverà chi ucciderà quest'uomo? È sbagliato che tu hai un premio? Non è sbagliato. Davide poi si è presentato, è stato portato davanti a Saul, il quale ha detto: ma tu sei un ragazzino, vuoi andare a combattere con quello? Dice: no, guarda che sono un ragazzino, ma io ho avuto a che fare con l'orso e con il leone. Lo acchiappavo il leone per con la criniera e sono riuscito a ucciderlo. E anche all'orso. Lui non vedeva la mole di quest'uomo, di Golia. Lui vedeva l'incirconciso, l'uomo fuori del patto. Lui vedeva colui che insultava Dio stesso. Lui vedeva che era come un orso, e come aveva sconfitto l'orso e il leone, poteva sconfiggere anche quest'uomo superbo. E così è successo. Questo è un orgoglio che dobbiamo alimentare, ma non è orgoglio, questo è il coraggio. Il coraggio, sapete, che si fortifica dentro di noi ogni volta che agiamo in fede e vediamo la soluzione di Dio nella nostra vita, che decidiamo di prendere un cammino nel Signore e confidare in Dio, e ogni volta che confidiamo in Dio vediamo il successo che Dio ci dà, e questo ci dà sempre più coraggio dentro di noi, sempre maggiore franchezza, anche se agli altri sembrerà orgoglio, ma non è l'orgoglio quello sbagliato, è quello giusto, che è l'orgoglio di essere figli di Dio, l'orgoglio di essere amati da Dio, l'orgoglio della grandezza di Dio. Io sono orgoglioso di Dio. Amen. L'orgoglio della bontà e della benignità di Dio. Quando Paolo dice io posso ogni cosa, sta dicendo io sono l'onnipotente? No. Sta dicendo non c'è qualcosa che io non possa fare se chiedo a Dio l'aiuto. Non c'è qualcosa in cui io mi troverò che non potrò fare senza l'aiuto di Dio. Ma in ogni situazione io mi rivolgerò a Dio e Lui mi darà la forza per vincere. Questo vuole dire. E io posso superare ogni difficoltà. Infatti Paolo non dice io posso combattere 10.000 persone e ucciderle. Ha detto io posso stare nella penuria, posso stare nell'abbondanza e io sarò sempre col cuore vicino a Dio. Sarò sempre fedele. Sarò sempre pronto a compiere la missione che mi è stata affidata. E questo è quello che deve svilupparsi dentro di noi, dentro ognuno di noi. Questo tipo di orgoglio, che più che orgoglio viene dal coraggio che il Signore ci farà crescere dentro di noi. E quando c'è invece l'orgoglio, quello malvagio, ecco, dobbiamo demolirlo. Se qualche persona ti fa capire che tu sei un pochettino orgoglioso, o che sei orgoglioso, non ti devi offendere, non devi uscire le unghie o subito uscire la spada, ma devi fare una considerazione, ti devi fermare, devi dire chissà che non abbia ragione. Beh, sicuramente un po' di ragione ce l'avrà, forse sai, però intanto consideriamo che potrebbe avere ragione, e allora esaminati, e allora considera, e allora valuta. Questo ti aiuterà. Amen. Noi sappiamo che un uomo, questo lo leggiamo anche nella parola di Dio, non lo voglio leggere perché sennò ci perdiamo, la storia di Naaman il Siro. Naaman era un ufficiale del re di Siria, un uomo molto amato del re, un eroe, un coraggioso, un uomo forte, uno stratega per la Siria. Si ammala di lebbra. E voi sapete che cosa è successo. Con questa lebbra lui doveva morire. Però siccome a casa aveva una serva ebrea, questa serva ebrea gli ha detto, se ha parlato con la moglie di questo ufficiale del re, ha detto, se andasse il mio signore in Israele, là ci sarebbe un uomo di Dio che potrebbe guarirlo, che potrebbe pregare per lui e poter essere guarito. E quest'uomo nella disperazione si rivolge al re, il re lo carica di, siccome lo amava, il re di Siria gli ha dato dei talenti d'oro, sicli d'oro, vestiti, lo ha abbondato di ricchezze per portarli al re di Israele. Gli ha detto, presentati direttamente al re di Israele e vai a chiedere. E il re si strappò le vesti, perché ci vuole vedere che sono io un guaritore. si stracciò le vesti appena seppe che quest'uomo pretendeva la guarigione. Dice: ora mi hanno preso, vogliono creare un pretesto per farmi guerra, per distruggermi. E questo, mentre si diceva che il re si era stracciato le vesti, già il profeta Eliseo è venuto a saperlo e ha detto: non ti stracciare le vesti, perché porta un mandalo da me. E lui non si è presentato nemmeno, ma ha mandato il suo servo Gehazi, ha detto: di al Naaman il Siro che si lavi 7 volte nel Giordano e la sua carne ritornerà come prima e lui sarà perfettamente mondato. E quell'uomo, appena sentito che si doveva lavare 7 volte, si è infuriato, dice la Bibbia. Si è infuriato. Ma come? Noi nelle nostre parti abbiamo fiumi di gran lunga migliori di questo Giordano sporco qua. E noi, io mi dovrei lavare qui 7 volte, quando noi abbiamo fiumi con acqua più limpida e più pulita. E nel suo orgoglio già lui stava andando verso la rovina, come abbiamo letto all'inizio. Se ne stava andando, perché l'orgoglio viene prima della rovina, perché lui era quello che era, e anche se stava morendo, però l'orgoglio lo portava sempre verso la rovina. Io vi voglio dire questo: non sottovalutiamo l'orgoglio che c'è dentro di noi, perché quello è la nostra rovina. E io dico che se cominciamo questa settimana a pregare il Signore e dire: Signore, aiutami a vedere dov'è il mio orgoglio, perché lo voglio distruggere, perché so che quella è la mia rovina, ma io voglio salire in alto. Voglio fare un altro percorso, voglio fare il percorso dell'umiltà. Sapete qual è stata la salvezza di questo Siro, di questo ufficiale? I suoi servi, che gli hanno detto: ma mio padre mio, l'hanno chiamato. Padre mio, se ti avessi chiesto una cosa difficile, l'avresti fatta. Ti ho chiesto una cosa facile. Ma perché non la fai? Falla, che ti costa? Lo hanno fatto ragionare. Ecco che questo non era proprio così grave di orgoglio, perché in qualche modo ha sentito i consigli e si è fermato. E io dico, io penso che qui non ci sono orgogliosi di quelli gravi. Sono orgogliosi magari come il Siro. Se ci sono dei consigli, non rifiutiamoli, perché sarà l'inizio del nostro cammino verso la vittoria. Quest'uomo si immerse nell'acqua 7 volte ed è stato perfettamente guarito. E poi ha detto: io non mi inchinerò più davanti agli altri dei, perché non c'è un altro Dio come il Dio di Israele, che solo Israele c'è il vero Dio, tutti gli altri sono falsi. È cambiato anche il suo cuore, ha creduto in Dio. Vedete, quando l'orgoglio viene rimosso e magari qualcuno ci aiuta, benediciamo chi ci aiuta, benediciamo chi ci aiuta a vedere il nostro orgoglio e a rientrare nella ragione. Quello che deve sviluppare dentro di noi è quella capacità di dire: quando qualcuno mi consiglierà, io l'ascolterò, poi valuterò. Non è detto che sono consigli di tutti perfetti, però intanto considera che potrebbe essere un saggio consiglio, considera che potrebbe essere la soluzione. Ascolta, che ci perdi? Fai come fece Naaman il Siro, ma che ci fa? Cioè, se ti avesse chiesto una cosa difficile, l'avresti sicuramente fatto, perché lui pensava: ora viene personalmente il profeta, lui agiterà le mani verso il cielo, poi rimborrà sulla mia testa e io sarò guarito. Lui si era fatto già un film. Poi tutto questo non è successo, è arrivato solo il servo, gli ha detto di fare, tagliare a lavare 7 volte nel fiume Giordano. Una cosa così semplice, così. Ebbene, questo è quello che devi fare. E sarai, la tua carne tornerà come prima. Qualcosa che tu magari disprezzi, Dice, ma io proprio questa stupidaggine non gli ha fatto, non gli ha fatto cose più difficili, proprio questa cosa qua. E può darsi che quello che devi fare è proprio quello. Anche perché, sapete, Dio non ci può fare le cose difficili. Ma a volte abbiamo bisogno di che qualcuno ci aiuti a vedere. E quindi rimuovi da te, dal tuo cuore, questa attitudine di disprezzare chi ti vuole dare qualche consiglio, qualche cosa. Siamo aperti anche ai consigli. Sempre poi dico, tu devi fare le tue valutazioni. Però non disprezziamo i consigli, perché sapete, a volte ci fa, vediamo delle cose secondo un quadro che è la nostra esperienza, che è la nostra intelligenza, che è la nostra cultura, ma non vediamo tutto. Quello che ci fa vedere tutto è solo il Signore quando ci illumina. Ma Dio ci parla anche attraverso le persone. Amen. Il comando è arrivato attraverso Gheazi, il servo, che poi si è rivelato di essere chi lui era, un uomo iniquo. Però gli ha portato una parola che era quella che veniva da Dio, perché gli era stata riferita. E quella era la soluzione, indipendentemente di chi era Gheazi. Sapete, a volte diciamo, ma chi sto cacca, ma bene raccontare a me. Questa persona che io so, che è una persona che è incapace, che è una persona... Ma lascia stare, Dio ha scelto anche gli incapaci per fare le cose grandi. Dio sceglie sempre le cose che non sono, per svergognare quelle che sono. Prende le cose umili per innalzare. Amen. L'Apostolo Paolo era qualcuno, però diciamo che è stato molto grande. Ma perché è stato grande? Perché è stato disposto a cambiare. Ha fatto tante cose, ha scritto il Nuovo Testamento. Il 50% del Nuovo Testamento, forse di più, il 50% è scritto da Paolo. Ma perché è stato disposto a cambiare? Perché ha fatto un dietro front. Diciamo che ha sconvolto completamente il suo modo di fare, il suo modo di agire. E questo è quello che noi dobbiamo sviluppare. Se vogliamo vedere il risveglio della nostra vita, non dobbiamo perdere di vista che dobbiamo alimentare l'umiltà e non l'orgoglio dentro di noi. Amen. Questi pericoli dell'orgoglio ce li abbiamo tutti. Voglio sottoporvi 4 domande. Cercate di memorizzarle queste 4 domande. Una. Cosa ci succede quando qualcuno ci dà un consiglio? Numero 1. Lo rifiuti subito, immediatamente? Oppure ascolti attentamente? Qual è la prima reazione che parte quando siamo ripresi, esortati e corretti? E quando qualcuno ci mostra le nostre debolezze? Questa è la seconda. Quando qualcuno ti fa vedere l'errore che hai fatto, la tua debolezza, e ti esorta a non fare più quello che stai facendo, cosa ti succede? Digrigni i denti? Oppure ci resti male, ti offendi? Oppure cominci a esaminarti? C'è qualcuno che ti può dire qualche cosa? Hai autorizzato tu qualcuno a correggerti? Hai detto a qualcuno che lo ringrazi se ti corregge? E qui io mi voglio un po' fermare. Sapete, io ho sentito persone che mi dicono, tu mi hai mai dire tutto quando io sbaglio, quando faccio questo, quando faccio quello. Questa già è la cosa giusta. Però non è che perché diciamo questo siamo così pronti a prendere la correzione. Perché nonostante tutto, quando io poi dico qualche cosa, io vedo la metamorfosi nella faccia. Perché appena tu correggi qualcuno c'è il cambiamento nel volto dell'altro, l'aspetto dell'altro che si trasforma. Ma chi è questo che si permette di... magari non lo dice ma lo pensa. E il cambiamento della faccia già ti fa capire cosa sta dicendo dentro di sé. Sapete poi qual è che quello che io posso fare? O chi altro a posto mio può fare? Dice, ok, Cristo non si fa correggere. Posso solo pregare per questa persona. Ma la prossima volta non darò più nessun consiglio. Però pregherò. Perché cadano dai suoi occhi le scaglie alimentate dall'orgoglio. Questo possiamo farlo. Però è inutile dare consigli agli orgogliosi. Se le persone non vogliono cambiare, io dico non ci perdiamo tempo. La parola del Signore dice che non dobbiamo dare le perle che talora non si rivoltano contro di noi e ci sbranano. Allora se tu vedi che il consiglio non l'accetta, non glielo dare. Sapete, ma a volte siamo ostinati che per forza li vogliamo consigliare. Ma tu vuoi fare sbranare? E fatti sbranare. Dice, ma come il pastore non mi dice più niente? E niente ti dirò, certo che ti devo dire. Però io predico poi la domenica, ti esorto, come esorto tutti gli altri, ma direttamente non lo farò, perché tu non lo ricevi. Però sapete, quando è diretta la cosa non è mai la stessa, ha un valore diverso. Cioè tu devi apprezzare chi ti corregge direttamente. Perché quando viene data la parola a tutti, è una parola che può essere per tutti e non per te. Invece deve essere per te. Ma quando la parola viene data a tutti è per me. Però non ce l'aveva con mia, il pastore ce l'aveva con un altro. Se invece è diretto è proprio, non lo puoi mettere in dubbio, è solo per te. Esclusivamente per te. E lì devi ringraziare Dio che c'è una persona che è dedicata a te e che Dio ha messo accanto. Se Naaman non avesse avuto una persona che ha detto: Padre mio, ma se ti avesse chiesto una cosa più difficile non l'avresti fatta? E fallo. Che ti costa? Ormai abbiamo fatto il viaggio, siamo qua. Lavati 7 volte, scendi nel giornale, ormai fallo. Allora aveva detto: ma effettivamente avevo ragione, facciamolo. Quando ho visto che era guarito, dice, vero, ecco, apprezza le persone vicino come quel servo, apprezzalo. Dico, quanto è grande l'amore di Dio. Questi erano servi. Fra l'altro la strada giusta gliel'aveva data chi? Una ragazzina che era stata presa dalla sua casa, dalla sua famiglia, portata in Siria come schiava. Però evidentemente lì si era inserita in questa famiglia, ormai si sentiva parte della famiglia e amava anche i suoi padroni. Questa è un po' l'attitudine che dovrebbe essere in ogni cristiano. E non la vendetta, dire questi qua mi hanno preso da casa mia, mi hanno tolto dalla mia casa, ma forse là in quella casa quella ragazza cominciò a mangiare, forse mangiava di più di quando avesse mangiato a casa sua, forse era ben vestita, era ben trattata, era anche amata, tant'è che ha sentito dolore quando ha saputo che il suo padrone era malato e gli ha dato il consiglio. Vuol dire che bene o male qualche cosa di buono c'era in quella casa. Ora io dico, quando c'è qualcuno che ci consiglia, ci aiuta a vedere, non disprezziamo, ma cambiamo attitudine e cerchiamo il percorso della vita. Amen. Se il mio popolo si umilia e prega, io guarirò il paese. Io lo guarirò, perdonerò il suo peccato e lo guarirò. Vedete, per umiliarci dobbiamo demolire prima l'orgoglio, che se c'è l'orgoglio non ci può essere l'umiltà. Amen? Che cos'è la definizione di orgoglio? di umiltà. Nonostante esistano diversi modi di intendere questo termine nel quotidiano, una persona umile è essenzialmente una persona modesta e priva di superbia, che non si ritiene migliore o più importante degli altri. La persona modesta che non si ritiene migliore o più importante degli altri. Però c'è la falsa umiltà. C'è quello che sembra umiltà, ma non lo è. Isaia 58, verso 5, leggiamo. E questo è il digiuno di cui mi compiaccio, il giorno in cui l'uomo affligge la sua anima. Piegare la testa come un giungo, distendersi su un letto di sacco e di cenere. Chiami forse questo un digiuno e un giorno gradito all'Eterno? Gli ebrei usavano, quando avevano qualche problema, vestirsi di sacco, digiunavano, si versavano la cenere sulla testa, e piangevano, si inginocchiavano. Tutte azioni esteriori, umiliazioni esteriori, cose che non toccavano il cuore di Dio, cose che non mettevano, non facevano niente al Signore, non lo sfioravano per niente Dio, perché c'era una apparenza di umiltà, una falsa umiltà. Ci liberi il Signore della falsa umiltà, perché questo è orgoglio. Il falso umile è orgoglioso, che si veste con abiti diversi. Io sono il più umile, il più, ma sempre il più però. Io sono il più umile di tutti, il più mansueto di tutti. Ma Gesù non ha detto, imparate da me che sono il più umile. Ha detto che sono umile e mansueto. Non ha detto il più. Si dice che in dialetto dice su pieccio, rumpo cu pieccio, vero? Cioè, quando tu dici il più già, vuol dire che tu non fai parte, non è una cosa che ti appartiene. Ma quando noi andiamo umilmente al Signore col cuore, io credo che stamattina il Signore ha accettato la nostra adorazione, perché non avevamo niente di presentare a Dio di quello che siamo, solo la nostra gratitudine di quello che Lui è stato con noi, di quello che è. Non abbiamo niente da presentare, non abbiamo niente da fare spaventare gli altri, dire vedi io, che io. Se non fosse per la grazia di Dio, se non fosse per l'amore di Dio, se non fosse per la misericordia di Dio, che è venuto a prendere il nostro posto sulla croce, dove eravamo condannati a morte, e Lui ha detto morirò io per i peccati dell'umanità. E Lui, dobbiamo essere orgogliosi di Lui, che ha preso il nostro posto. Amen. Gloria al Signore Gesù. Il verso 6, quello successivo, Isaia 58, dice: il digiuno di cui mi compiaccio, non è forse questo, spezzare le catene della malvagità, sciogliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi, spezzare ogni giogo, eccetera, eccetera, ancora continua. Non è questo il digiuno, cambiare e veramente manifestare l'amore di Dio, rompere i legami della malvagità e spezzare il giogo. Non è questo, cioè fare del bene agli altri. Non mi impressioni con la tua cenere o con la veste di sacco. Non mi impressioni nei tuoi digiuni che tu ti sfiguri in faccia perché non hai mangiato. Non mi impressioni, non impressioniamo Dio con il digiuno, anche se il digiuno ha la sua utilità, ma non per impressionare Dio, ma per impressionare te stesso, che tu hai bisogno di Dio. Amen. Alcuni pensano che digiunando impressionano Dio, perché Dio poi finalmente dice, mischino, mi pare così pietoso, ah, perché non mangia. Ora lo guarisco, ora lo libero. Mangia, mangia, figlio mio. No, non è questo. Digiuno, tu puoi anche non digiunare, Dio ti amerà lo stesso. Dio ti aiuterà lo stesso. Però se tu vuoi digiunare, non farlo per Dio, farlo per te stesso. Forse il tuo corpo ti ringrazierà, ma soprattutto il tuo spirito ti ringrazierà, perché il tuo spirito prenderà più coscienza della presenza di Dio e sarà un tempo in cui potrai gustare meglio la presenza di Dio. Amen. Proverbi 15 verso 33 dice: il timore dell'Eterno è un ammaestramento di sapienza e prima della gloria c'è l'umiltà. Qui ci sono i risultati dell'umiltà. Mentre la rovina è preceduta dall'orgoglio, qui stiamo leggendo che il timore dell'Eterno è un ammaestramento di sapienza. Se tu oggi hai ricevuto un ammaestramento di sapienza, sta avvenendo dentro di te il timore di Dio. E questo ti sta facendo crescere nell'umiltà. Però sappi una cosa, che se cresci nell'umiltà stai facendo il percorso verso la gloria, verso dove sarai innalzato. Ma ricevi l'ammaestramento di Dio, perché questo è quello che ti farà cambiare. Proverbi 18 verso 12 dice: prima della rovina il cuore dell'uomo si innalza, ma prima della gloria viene l'umiltà. Quella l'avevamo letto prima, ma qua dice ora la seconda cosa. La gloria è preceduta dall'umiltà. Si comincia dall'umiltà se vuoi fare il percorso della gloria. Se fai il percorso dell'orgoglio andrai verso la rovina. Io penso che nessuno è così stupido che vuole fare il percorso verso la rovina. Ma facciamo tutti quanti il percorso verso l'umiltà, ma anzi verso la gloria. Proverbi 22,4 dice: il premio dell'umiltà è il timore dell'Eterno, la ricchezza, la gloria e la vita. Quindi il premio dell'umiltà che cos'è? Il timore dell'Eterno, ricchezza, gloria e vita. Se ti pare una cosa da poco. Ricchezza, gloria e vita viene dal timore di Dio. Ma chi è timorato di Dio è una persona umile. Amen. Io voglio che quest'anno ci sia un risveglio. Già un mese ce lo siamo consumato. Già siamo a 11 mesi che ci rimangono, meno 2 giorni, un giorno e mezzo. E questo qua è cortino. Noi abbiamo bisogno di andare verso il risveglio. Abbiamo bisogno di avere visitazioni del Signore. Abbiamo bisogno di essere illuminati. Abbiamo bisogno di usare l'autorità che il Signore ci ha dato. Abbiamo bisogno di usare la fede che il Signore ci ha dato. Ma tutto questo viene dal cammino con Dio in umiltà. Da lì si comincia, da lì si parte. Se vogliamo arrivare nella meta, dobbiamo vestirci di abiti di umiltà. Amen. Se no, non arriveremo in nessun posto. Gloria al Signore Gesù. Ci vogliamo alzare in piedi. Sì, ho detto. Sì, poi ora te la faccio vedere. No? Sì, l'ho detto. Avete scritto 4? Vabbè, no, ve le ridico. La prima è: cosa ci succede quando qualcuno ci dà un consiglio? La seconda: qual è la prima reazione che parte quando siamo ripresi, esortati, corretti? E quando qualcuno ci mostra le nostre debolezze, questa è la seconda. C'è qualcuno che ti può dire qualcosa, questa è la terza. La quarta: hai detto a qualcuno che lo ringrazi se ti corregge? Ecco, se nelle cellule si parlerà di questo, e ognuno potrà dare le sue risposte, ma prima, tanto, che le risposte siano date a noi stessi. Non dobbiamo darle agli altri, non ha importanza. Gli altri non hanno bisogno di sentire le tue risposte, che te le dai tu stessa le risposte. Perché questo ti farà vedere se sei orgoglioso oppure no. Se stai andando verso la rovina o verso la gloria. Abbiamo detto che l'orgoglio ce l'abbiamo da vendere, ma noi lo dobbiamo eliminare. Dobbiamo smaltire, è un rifiuto speciale. È un rifiuto che deve essere eliminato e portato troppo lontano dalla nostra vista, dove non può essere contagiato come se fossero residui di uranio, che è radioattivo, pericoloso. Gloria a te, Padre nostro. Signore, tu ci ammaestri, è la tua parola che è straordinaria. È la tua parola che ci mostra il sentiero, perché Signore noi vogliamo realizzare questo obiettivo quest'anno, vogliamo che tu scenda con la tua gloria e vogliamo essere trasformati, vogliamo essere perfettamente ristorati nelle nostre anime e nei nostri corpi. E vogliamo andare, Signore, in questo mondo come vitelli di stalla, saltando di gioia, pieni di energia divina, e dire che l'Eterno vive e che Gesù è il nostro Signore e Salvatore e può esserlo di tutta l'umanità, perché il prezzo è stato pagato per l'intera umanità. Signore, noi abbiamo bisogno di un incontro speciale. Abbiamo bisogno di avere qualcosa di forte dentro di noi. E noi vogliamo considerare questa grande realtà che siamo bisognosi di te. Siamo bisognosi della tua presenza. Siamo bisognosi che tu abbassi la nuvola in mezzo a noi. E noi vogliamo essere immersi, non vogliamo vedere nient'altro che te, non vogliamo vedere nient'altro che la tua bellezza e la tua perfezione, non vogliamo piangere su noi stessi e nemmeno sul latte versato, su quello che non abbiamo fatto, sugli errori che abbiamo fatto. Vogliamo guardare quello che possiamo fare di giusto da oggi in poi, quello che possiamo fare in meglio. Vogliamo guardare quello che tu puoi fare per noi, se noi facciamo il cammino dell'umiltà. Smetti di essere orgoglioso, smetti di essere falso umile. Smetti di essere vittima, smetti di essere, considerarti povero, mentre dentro il tuo cuore ti senti ricco, e cerca invece di riprendere il cammino dell'umiltà, rientrare nella via dell'umiltà, la via della gloria. Padre Santo, tutti quanti, Signore, dobbiamo camminare su questa strada. Tutti quanti abbiamo bisogno di camminare nella via dell'umiltà. Oggi tu ci hai fatto vedere qualcosa dell'orgoglio, ma tu puoi, ognuno di noi, illuminarci e farci vedere che cos'è orgoglio che c'è, che sta danneggiando il nostro cuore, che sta danneggiando la nostra vita spirituale, che sta danneggiando la nostra crescita. Aiutaci tutti quanti, Signore. Prendici per mano. Alleluia. Spezza la grandezza, fasulla che c'è dentro di noi. Spezza quel senso di superiorità che c'è dentro di noi. Frantuma ogni parte che non ci fa crescere. Togli i freni della nostra crescita e fa che possiamo veramente essere semplici come bambini, umili, pronti a ricevere tutto quello che viene dalla tua bocca, perché possiamo prendere il volo, perché possiamo camminare, Signore, in modo spedito, con il cuore aperto e libero. Grazie, Signore Dio. Grazie, Signore, per la parola che ci dai. E grazie perché hai fiducia in noi. E che sei sempre paziente e ci accetti per quello che siamo e ci aiuta a cambiare per come dobbiamo essere, per come tu hai destinato. Ti vogliamo benedire, Signore, meraviglioso Signore nostro, nel nome di Gesù.